di produzione di un documento, cioè di una sentenza ormai irrevocabile di proscioglimento di un manifestante inviato alle Maide che era stato arrestato dal tenente Faedda, che era stato testa in questo processo. È stato prosciolto giudicando, non sto a esporre il contenuto della sentenza, il mio giudizio è rilevante in quanto è una persona che è stata arrestata dal teste, che era stato sentito in allora, che aveva riferito alcune cose e che è stata prosciolta con una motivazione.
Bene, PM non ha problemi, no?
Jeep di Genova.
Io sono Francesco Martone.
Dovrebbe leggere prima il foglio che ha davanti.
Prego?
Dovrebbe leggere prima il foglio che ha davanti.
Ah, sì. Articolo 497.
No. Cosa c'è? C'è.
È consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza.
Stava dicendo appunto le sue generalità.
Sono Francesco Martone, senatore della Repubblica, eletto nella scorsa legislatura nel collegio di Genova Levante.
L'esame dell'avvocato Tambuscio, prego.
L'avvocato Tambuscio, difensore di Fiandre Antonio, buongiorno.
Buongiorno.
Ci vuole raccontare se nel luglio 2001 ha preso parte alle manifestazioni indette per il G8, alle manifestazioni, se sì, in quale ruolo?
Beh, vorrei fare un breve excursus. Io prima di essere eletto nel 2001 facevo parte della rete che stava organizzando il Social Forum a Genova, più precisamente ero uno dei membri del gruppo di contatto delle organizzazioni non governative con il gruppo di lavoro di Palazzo Chigi, chiamato Genova Non Governmental Initiative, in quanto coordinatore della campagna per la riforma della Banca Mondiale e parte del gruppo di lavoro nazionale della rete di Lilliput. E avevo già partecipato nel corso degli anni a vari controvertici fin dal 1990, che appunto hanno accompagnato le celebrazioni ufficiali, gli eventi ufficiali del G7 e poi G8. Quindi già in quella veste ero parte integrante del tavolo di lavoro sul G8 di Genova e poi una volta eletto per coerenza e chiarezza mi sono allontanato da quel ruolo e continuato però comunque a seguire sia in termini di temi all'agenda del G8 presentando una mozione parlamentare in Senato che poi ha aperto una grande discussione sulle tematiche e le problematiche del G8 di Genova e poi anche accompagnando le varie iniziative delle associazioni non governative che appunto in quei giorni erano state messe in campo. Quindi ho partecipato a varie manifestazioni fin dal corteo dei migranti per poi andare a seguire e accompagnare soprattutto gli organizzatori del presidio di Piazza Manin, che erano appunto quelli che facevano parte della mia vecchia rete di contatti, quindi rete di Lilliput, Marcia Mondiale delle Donne, gruppi del commercio ecosolidale. E anche nei giorni dopo i fatti di Piazza Manin, di Via Tolemaide, ho partecipato alle altre manifestazioni in quanto appunto parlamentare e integrante del gruppo di contatto che si doveva occupare dei rapporti delle trattative, diciamo, con le forze di polizia che presidiavano la piazza.
Andando alla giornata di venerdì 20, lei aveva scelto di partecipare a quale piazza?
Io avevo scelto di andare appunto al presidio di Piazza Manin. Ricordo di aver partecipato prima alla trasmissione televisiva, per poi in seguito a una sollecitazione che era arrivata da alcuni infermieri dell'ospedale Galliera, se non erro, ero andato all'ospedale Galliera perché era giunta una denuncia sulla difficoltà di poter fare accedere delle ambulanze all'ospedale, quindi ero andato a verificare i fatti per poi dirigermi a piedi verso Piazza Manin, attraversando la zona rossa. e lì appunto sono stato per un paio d'ore circa con altri miei colleghi, soprattutto a via Assarotti, insomma, intrattenendo una trattativa tranquilla tra aderenti al presidio non violento e pacifico di Piazza Manin, via Assarotti, e le forze di polizia, e avevamo concordato ad esempio che fosse possibile raggiungere la grata ai manifestanti per poter fare una serie di iniziative simboliche e anche una marcia in fila indiana, che appunto era l'accordo che ha permesso poi ai manifestanti di poter dimostrare in maniera assolutamente concordata e alle forze di polizia di poter controllare e gestire la piazza.
Ecco, si può spiegare un po' meglio. Lei ha detto che faceva parte in allora del gruppo di contatto. Spiega un attimo come
era nata l'idea. Grosso modo, noi ci eravamo distribuiti una presenza, diciamo, di monitoraggio di parlamentari nelle varie zone di Genova dove erano state pianificate una serie di presidi, e quindi il nostro ruolo era soprattutto quello di poter agevolare uno scambio tra la comunicazione tra chi era incaricato per l'ordine pubblico e chi invece voleva svolgere delle manifestazioni autorizzate. Tra l'altro, l'unico problema era quello di definire le varie modalità con le quali queste iniziative si dovevano svolgere. Quindi appunto per tutta la parte relativa a via Assarotti, prima della carica di Piazza Manin, io ero lì appunto soprattutto per discutere anche con i manifestanti, per cercare di trovare il modo di metterli in relazione con le forze di polizia, in maniera, devo dire, via Assarotti estremamente tranquilla e anche collaborativa.
In pratica il suo contatto con i funzionari di polizia come è avvenuto?
Ma è avvenuto identificandomi, io ero insieme all'allora presidente di Legambiente, Ermete Realacci, e poi c'era anche la mia collega Titti De Simone della Camera, per quello che posso ricordare. E niente, noi praticamente ci siamo identificati e parlavamo con i responsabili dell'ordine pubblico. E niente, spiegavamo di volta in volta quali erano le richieste o le proposte dei coordinatori del presidio, e lì poi abbiamo trovato il modo di cercare di raggiungere una mediazione, né più né meno. Poi, per quanto riguarda Piazza Manin, io mi sono trovato insieme al gruppo che presidiava Piazza Manin, che ha cercato a un certo punto di mettersi tra un gruppo che arrivava di Black Bloc e l'inferriata che proteggeva la parte finale di via Assarotti, e quindi mi sono trovato anch'io a assistere a quell'interlocuzione, e devo dire che in quei momenti c'è stata una interlocuzione, insomma, tra il gruppo di Black Bloc e quelli di rete di Lilliput, che tenevano le mani alzate e esortavano il gruppo a non procedere verso le grate di via Assarotti. Ma devo dire che lì non c'è stato assolutamente alcun episodio di aggressione e di violenza. C'è stato un confronto, insomma, anche abbastanza serrato, però senza nessun scontro fisico tra i manifestanti. Ho notato una persona che dal dietro a un certo punto si è lanciata contro i manifestanti pacifici con una spranga, cercando di provocare lo scontro, che però non è avvenuto. E poi a un certo punto il gruppo dei Black Bloc è fuggito sulla sinistra in concomitanza con l'arrivo di una grande nube di gas lacrimogeni e poi della carica della polizia, che appunto si è scatenata contro i manifestanti pacifici del presidio di rete Lilliput.
Lei cosa ha fatto?
Io a quel punto sono corso verso una gradinata che stava sulla sinistra, attraversando la strada e quindi attraversando anche la nube di gas lacrimogeni e i Black Bloc che scappavano, per poi ritornare dopo circa tre quarti d'ora, un'ora, per verificare cosa fosse successo sulla piazza. Lì appunto ho incontrato anche altri miei colleghi, tra cui l'europarlamentare Luisa Morgantini, che stava cercando di verificare quello che era successo. Insomma, quello che ho notato, ho incontrato un mio vecchio amico nigeriano, avvocato di allora, dell'attivista poi ucciso dal regime nigeriano, Ken Saro Wiwa, insanguinato e pestato a sangue, e altri anche che erano stati piuttosto maltrattati, diciamo, durante la carica, per poi rimanere lì per un periodo di tempo e poi raggiungere alcuni miei colleghi e andare altrove.
Da questa sua esperienza in Piazza Manin c'è stato poi un seguito di qualche tipo?
C'è stato un seguito dovuto alla, diciamo, all'inusualità con la quale c'è dei sintomi che io ed altre persone avevamo sofferto allora dopo la corsa attraverso la nube di gas lacrimogeni al CS, ed era una inusualità che a me in particolare era derivata da un'esperienza simile che avevo avuto diciamo poco dopo, nel senso che io poco prima, nel 99 io ho partecipato a Quito in Ecuador a tutta una serie di manifestazioni che erano poi culminate con la cacciata dell'allora presidente a Jamil Mawad, e mi ero trovato, vorrei ricordare che Quito è una città che ha 2800 metri di altezza, quindi si soffre grande difficoltà respiratoria, mi ero trovato anch'io con un candelotto lacrimogeno che mi era esploso tra le gambe, e quindi evidentemente con degli effetti piuttosto particolari rispetto alla capacità poi anche di movimento o di respiratorio. Devo dire che confrontando quei sintomi con quelli che invece ho sofferto durante la mia corsa attraverso la nube di gas a Piazza Manin, mi sono interrogato su quale fosse la composizione chimica di questo gas, perché appunto ricordo di aver avuto delle difficoltà a respirare, degli effetti urticanti che poi sono stati anche constatati e comprovati da altre persone sottoposte o esposte comunque a questa sostanza. In seguito, il giorno stesso, se non erro, a Piazza Rossetti, sul lungomare, avevo raccolto un bossolo esploso di candelotto lacrimogeno che avevo conservato così, per curiosità. Dopo qualche mese, a Roma, diciamo a novembre di quell'anno stesso, cominciai a soffrire una serie di rash cutanei mai sofferti finora, cioè delle infiammazioni cutanee. E allora mi sono, che non sono io un medico, quindi non sono in grado di ricollegare il rapporto causa-effetto con l'esposizione da gas, però quello mi ha fatto ulteriormente interrogare e contempo sulla composizione di queste sostanze, perché mi sembrava piuttosto strano, anche perché poi parlando con altri manifestanti mi avevano sottoposto la stessa problema, insomma anche altri avevano avuto a distanza di tempo una serie di eruzioni cutanee piuttosto singolari. E a dicembre del 2001, leggendo una serie di libri che raccontavano il primo, l'assalto dell'FBI a Waco, la setta dei davidiani, il secondo, la storia della repressione poliziesca del movimento studentesco in Corea del Sud, a un certo punto era emerso più volte questa sigla CS, il gas lacrimogeno CS, che era appunto lo stesso utilizzato anche qui a Genova dalle forze di polizia in maniera copiosa, e che a un certo punto mi aveva ispirato anche a fare una ricerca bibliografica e a produrre un dossier poi pubblicato dalla rivista Carta nel febbraio del 2002 col titolo Sindrome di Genova, proprio nel quale si è cercato di studiare sia gli effetti medici sia il background di ricerca scientifica associato a questi gas, a queste sostanze chimiche, sia la storia dell'uso di queste sostanze chimiche nelle operazioni di gestione e repressione di controllo dell'ordine pubblico. Dopo questo dossier ho presentato un'interrogazione parlamentare seguito da altri colleghi alla Camera e al Senato, e contemporaneamente alcuni ricercatori, soprattutto Edoardo Magnone dell'Università di Genova, avevano svolto le loro ricerche soprattutto sugli aspetti tossicologici e medico-scientifici relativi appunto alla composizione chimica e agli effetti a breve, lungo e medio termine dell'esposizione a gas CS. Quindi, contemporaneamente ancora, un giornalista della rivista Carta, Enzo Mangini, continuava a fare le sue ricerche. altri giornalisti televisivi svolsero una serie di indagini e di inchieste poi andate in onda, mi sembra a Studio Aperto, Italia 1 e a Rai 3 Primo Piano. Quindi da questo si è andata sviluppando un gruppo di lavoro, una rete informale di lavoro, insieme anche ad alcuni avvocati, tra cui Nicola Canestrini, che ha prodotto un dossier, la sindrome di Genova, che poi è stato anche proposto e sottoposto alla Procura di Genova per una serie di richieste relative appunto al blocco, al sequestro di tutti i candelotti lacrimogeni, l'identificazione di possibili danni fisici sofferti dai manifestanti in seguito all'uso di questa sostanza. E sempre nello stesso periodo, a cura dei fratelli Frilli Editori, venne pubblicato un altro libro, La sindrome di Genova, con mia prefazione e con articoli, se non erro, di Edoardo Magnone e Nicola Canestrini sempre.
Lei naturalmente non è un tecnico, cioè non è un chimico né un medico, però abbiamo sentito che se ne è occupato in maniera diffusa. Ci sa dare una collocazione, come posso dire, legislativa, anche in campo internazionale, sull'uso di questi gas?
Allora, dei criteri che abbiamo seguito nel nostro lavoro riguardava e riguarda tuttora l'interpretazione del principio di precauzione. Il principio di precauzione è un principio oramai internazionalmente riconosciuto, secondo il quale qualunque attività che generasse emissione o immissione nell'ambiente di composti nocivi non può essere svolta a meno che chi la voglia effettuare non sia in grado di dimostrare che tale attività non sia dannosa nei confronti dell'ambiente o della salute. Allora, in questo caso, se noi applichiamo il principio di precauzione a quello che è successo a Genova, vediamo che c'è stata una violazione di un principio internazionalmente riconosciuto, ovvero sia, stante l'enorme mole di informazioni relative ai possibili effetti tossici, dannosi e irreversibili dell'uso di gas CS, o comunque sia all'assoluta mancanza di certezza totale della loro non dannosità, noi avremmo, c'era da prevedere che le forze di polizia, le autorità preposti al controllo dell'ordine pubblico dovessero perlomeno svolgere una serie di protocolli relativi appunto al possibile uso di questi gas lacrimogeni, come fatto ad esempio dalle forze di polizia a Quebec City in occasione di alcune proteste contro l'accordo di area di libero scambio delle Americhe, e come anche proposto dell'American Journal of Medical Association, che aveva studiato un caso simile appunto in Corea del Sud, aveva concluso da una parte che l'uso di questi gas potrebbe essere estremamente tossico e dannoso e che gli effetti sofferti a medio termine da persone esposte e anche dai civili esposti erano certamente estremamente preoccupanti. Allora, il primo aspetto legale, giuridico che ci preoccupava riguardava appunto questo, l'applicazione o il rispetto del principio di precauzione. C'era poi un'altra questione relativa alla inusualità dell'uso di una sostanza che è considerata anche da una sentenza della Corte di Cassazione come arma da guerra in operazioni d'ordine pubblico. In questo caso il paradosso è duplice, a mio parere, perché la Convenzione sulle armi chimiche, la Chemical Weapons Convention, di fatto elenca una serie di sostanze chimiche, tra cui anche il CS e il CN, come armi chimiche il cui uso è messo al bando in caso di guerra. L'Italia aveva ratificato sia la Chemical Weapons Convention, sia il protocollo di Ginevra contro l'uso di armi chimiche o gas lacrimogeni in operazioni di guerra. Va ricordato che in questo caso però c'è una scappatoia legale. Ai tempi della guerra del Vietnam, gli Stati Uniti riuscirono a ottenere un caveat a questo protocollo sull'uso di gas lacrimogeni, e il caveat riguardava proprio le operazioni di controllo della piazza, o comunque sia operazioni di ordine pubblico. A loro serviva usare i gas lacrimogeni per stanare i Viet Cong dai nascondigli sotterranei, loro consideravano questo come un'operazione di ordine pubblico. E quindi esiste ora praticamente una situazione di vacuum legislativo che però negli effetti comporta una serie di responsabilità anche per chi oggi vuole utilizzare queste sostanze in prevenzione dei disordini di piazza o al controllo dell'ordine pubblico. Quindi applicazione del principio di precauzione, obbligo, come seguito anche da altre polizie, di informare preventivamente la popolazione civile sui possibili danni derivanti dall'uso di queste sostanze tossiche, chimiche, obbligo di prevedere dei protocolli di decontaminazione in caso di esposizione, obbligo di monitoraggio ex post in caso di esposizione, cose che a mio parere, soprattutto guardando le immagini di via Tolemaide e l'alta concentrazione di gas CS sparati su un punto specifico, cosa che sarebbe dovuta essere assolutamente praticata, soprattutto in quel caso. Invece non mi risulta, ad esempio, che esistessero alcuni protocolli in questo senso. Io ho letto anche una circolare del capo della polizia di Gennaro, poi possiamo produrla, nella quale appunto si parlava del 2001, ora non mi ricordo bene la data, comunque ce l'ho qui, in cui il capo della polizia proponeva, ecco qua, allora del 6 febbraio 2001, nel quale a un certo punto leggo, si chiede una massima restrizione nell'uso di gas lacrimogeni nelle operazioni di ordine pubblico e prevenzione dei disordini di piazza, o comunque sia di controllo del crowd control, di controllo delle masse, e si richiede appunto una massima restrizione all'uso perché l'uso di tali sostanze potrebbe causare panico e quindi avere degli effetti assolutamente controproducenti rispetto all'obiettivo finale. Però leggendo questa circolare si nota che l'assoluta mancanza di riferimento a protocolli di presidio sanitario, ovvero sia non esistono e non esistevano a nostro parere procedure volte a assicurare e a prevenire danni alla salute pubblica e tantomeno danni alla salute dei poliziotti. Infatti un altro punto che si è poi sviluppato in seguito alla nostra inchiesta è stata la grande preoccupazione da parte dei sindacati delle forze di polizia rispetto all'esposizione cui essi stessi venivano sottoposti una volta che venivano usati questi gas lacrimogeni. Io ricordo una sollecitazione che mi era provenuta dal sindacato SIULP di Livorno. Alcuni loro funzionari avevano usato gas CS in operazioni di controllo dell'ordine pubblico in occasione di una partita di calcio e avevano sottoposto appunto una serie di grandi preoccupazioni rispetto anche alla loro salute, quindi rispetto alla tutela della salute dei lavoratori, che altro elemento sul quale devo dire si è sviluppata una discussione estremamente interessante e stimolante anche all'interno delle forze di polizia.
Adesso per sintetizzare, se ho ben capito, l'Italia ha ratificato una convenzione internazionale che le vieta l'uso in guerra di questi gas.
Esattamente, però appunto esiste questo caveat che ne permette l'uso in tempo di pace per operazioni che si chiamano di riot control. Ora, l'uso viene assicurato, cioè la giustificazione sarebbe data dal fatto che questi gas in quantità, diciamo, minime avrebbero degli effetti reversibili. Invece, per quanto riguarda lo studio casi di utilizzo di questi gas in operazioni di riot control a Seattle, a Quebec, a Londonderry, in Palestina, quegli studi epidemiologici fatti ad hoc, perché vorrei ricordare che mancano anche in questo caso degli studi epidemiologici concreti sull'esposizione a gas CS, comunque quegli studi epidemiologici avevano dimostrato che in effetti esistevano effetti anche di medio periodo, che quindi il tema della reversibilità va assolutamente messo in discussione. E quindi se esiste un ragionevole dubbio rispetto alla reversibilità, a mio parere dovrebbe essere assolutamente applicato anche in questo caso il principio di precauzione. Secondo punto riguarda le modalità d'uso, perché appunto una grande concentrazione di questo gas in una zona specifica può avere effetti anche letali, è successo in Palestina e anche altrove. Quindi riguarda anche il modo in cui viene dato ordine di utilizzare questi gas. Ripeto, guardando le immagini di alcune degli episodi avvenuti a Genova, evidentemente è evidente che non ci fu una grossa restrizione all'uso, che quindi si provocarono delle situazioni in cui ci fu una grande concentrazione in un punto particolare di questi gas.
Ecco, la mia seconda domanda era su questo, cioè, per quanto lei sa, c'è stato un uso massiccio a Genova, riesce a quantificarlo in qualche
ma
modo?
Ma secondo i dati forniti durante l'indagine conoscitiva in Parlamento dovrebbe essere intorno ai 6.000 candelotti lacrimogeni sparati durante quei due giorni del 2001. Chiaramente non abbiamo avuto la possibilità di studiare la distribuzione dell'uso di questi gas, però ecco, è evidente che c'è stato un uso piuttosto massiccio, soprattutto poi in episodi particolari e quindi in momenti dati particolari, quindi con una concentrazione estremamente alta di questa sostanza tossica in alcuni momenti e in alcune circostanze.
Io adesso le vorrei far vedere un breve video relativo a Piazza Manini e chiederle, lei ha parlato di essersi allontanato per una scalinata sì. sulla sinistra di via Sarotti, chiederle se riconosce il luogo e la situazione.
Sì.
È un video che è già stato prodotto con il nome Video Difesa Manin, appunto.
Prego.
Ah sì.
Io sono scappato proprio da là.
Sono quelli i lacrimogeni.
Esattamente, io infatti ero proprio lì in mezzo ed ero proprio fuggito verso questa scalinata che si vede all'inizio. Quindi questo è proprio il momento nel quale anch'io mi comincio a allontanare. Infatti lì c'era un gruppo che stava scappando verso di qua e io con gli altri che scappavamo verso questa scalinata che poi ha portato su verso l'alto. Quindi mi ricordo perfettamente questo momento.
Ci puoi ricordare un attimo chi c'era in quella piazza?
Ma in quella piazza, ripeto, c'era il presidio pacifico e non violento della rete di Lilliput, Marcia Mondiale delle Donne e Associazioni del Commercio Eco Solidale, che hanno proprio per loro filosofia di fondo deciso di fare un presidio non violento e pacifico, perché appunto è la loro modalità di manifestazione e di espressione delle loro idee.
Era stata preavvisata in qualche modo la questura?
A quanto mi ricordo io c'era assolutamente stata un'informativa rispetto ai tipi di presidi e alle modalità dei presidi e chi stava nelle varie aree della città attorno appunto alla zona rossa. Tra l'altro il fatto che noi non avessimo avuto alcun problema prima via Sarotti, tra l'altro con tutta la marcia che si stava avvicinando verso la zona rossa e che eravamo riusciti a negoziare in maniera piuttosto tranquilla, decisamente tranquilla, con le forze di polizia una mediazione che permettesse ai manifestanti di poter svolgere le azioni dimostrative simboliche, dimostra che quella manifestazione assolutamente era prevista e permessa dalle autorità locali. Di polizia.
Una domanda prima di andare avanti, prima di quel lancio di lacrimogeni e della successiva carica, sì. Siete stati avvisati in qualche modo?
Cioè assolutamente no, assolutamente no. Io ricordo di essere stato insieme al gruppo dei manifestanti appunto all'imbocco di via Sarotti, che dovrebbe essere praticamente nascosta lì dentro, e praticamente ci siamo trovati appunto a discutere con il gruppo del Black Bloc, però senza nessun preavviso di cariche da parte di nessuno, nel senso che ci siamo a un certo punto trovati in mezzo a questa nube di gas lacrimogeni che poi ha seguito, immagino, anche la carica delle forze di polizia.
Ecco, ma stava succedendo qualcosa? Nel senso,
non stava succedendo assolutamente nulla, non sta succedendo assolutamente nulla.
Possiamo andare.
Almeno nella zona dove stavo io, ecco, quindi. Stavo praticamente là. E qui si può notare una persona praticamente all'interno di una nube di gas.
Ecco, Lei ci ha parlato di feriti che poi ha trovato in piazza al suo rientro.
Sì. Sì, io sono tornato dopo circa tre quarti d'ora, perché poi ero rimasto nelle vicinanze.